L'italiano non è l'italiano, è il ragionare. Il rapporto con la lingua di Sciascia è un rapporto complesso, stratificato. Lo ha esplorato Marina Castiglione dell'Università di Palermo, che è anche autrice di un volume in uscita, curato appunto insieme a Elena Riccio, Leonardo Sciascia, letteratura, critica, militanza civile, proprio per approfondire il rapporto di Sciascia con l'italiano. Cristina Faloci ha intervistato per noi Marina Castiglione.
Marina Castiglione, gli atti del convegno su Sciascia risalgono al novembre 2019 per il 30° anniversario della morte, mentre la pubblicazione che esce in questi giorni celebra il centenario della nascita. Fa piacere leggere che questi saggi sono di studiosi dall'età anagrafica più varia e che il volume è particolarmente rivolto ai docenti delle secondarie superiori, oltre che naturalmente agli appassionati e curiosi di approfondire la sua figura così ricca di sfaccettature. La scuola, secondo lei, fa ancora fatica a trasmettere la grandezza di questo autore?
Non fa fatica, perché in realtà Leonardo Sciascia è antologizzato soprattutto nei libri di testo della secondaria superiore, soltanto che riduce la sua figura esclusivamente a quella dell'intellettuale impegnato dal punto di vista della battaglia civile contro il potere mafioso. E questo è riduttivo, perché Sciascia in realtà non ha guardato soltanto a questo spazio, che finisce anche con l'essere un po' regionale, ma si è sempre rivolto tout court a tutto quanto il mondo, diciamo, politico, sociale dell'Italia a lui contemporanea, e non soltanto a lui contemporanea, perché spesso, diciamo, la guardava sotto lo specchio di altri momenti storici, un po' come fece Manzoni con I Promessi Sposi. Per cui la scuola spesso ricorre a Sciascia, ma normalmente anche per un limite delle antologie, come emerge anche d'altra parte negli atti, si parla sostanzialmente soltanto del Giorno della Civetta, quindi resta invece abbastanza in ombra, innanzitutto qualcosa di un po' più, tra virgolette, scandaloso, penso all'affare Moro, ma anche testi che hanno un sapore più letterario, che spesso appunto non vengono proposti.
Sciascia stesso fu uno studente molto libero e dagli aspetti geniali, a quanto risulta. C'è da dire che la scuola, oltretutto, è stata il primo luogo di confronto pubblico e sociale di cui lui abbia scritto, prima nelle notazioni dei registri di classe, dove insegnò per circa un decennio, che poi sono state pubblicate su Nuovi Argomenti e quindi raccolte nel libro Le Parrocchie di Regalpietra. Emergono riflessioni profonde e toccanti sulle condizioni degli alunni, per i quali spesso l'indigenza era l'ostacolo principale all'apprendimento. Lui sentiva questo divario tra il professore e gli studenti?
Sì, lui parla di deficienza capitale a proposito della conoscenza della lingua italiana, e bisogna dire che quando lui ne parlava dal punto di vista del maestro, effettivamente si trovava di fronte delle classi di bambini dialettofoni, e quindi per loro lo strumento del linguaggio, intendo dire dell'italiano, era davvero uno strumento quasi inaccessibile. Non so quanto oggi le cose siano cambiate, nonostante la dialettofonia sia molto ridotta, però di certo è vero quello che dice lei, che l'idea anche di cominciare a scrivere una vera e propria cronaca poi dà vita alle Parrocchie di Regalpietra e alla cronaca scolastica, che ne costituiscono un capitolo importante.
Ecco, nella sua attività di studiosa, Marina Castiglione, lei si è dedicata proprio a raccogliere le autobiografie linguistiche di scrittori siciliani, e ne ha fatto un primo resoconto nel saggio Dal plurilinguismo privato al plurilinguismo letterario. Nel caso di Leonardo Sciascia, a parte il ruolo delle zie nella sua formazione e nelle letture, che cosa ci può dire appunto del rapporto tra lingua e dialetto sulla base della ricostruzione fatta proprio dai suoi compaesani, oltre che di suoi ex studenti, che lei riporta in modo molto interessante? A livello di scrittura, poi, ad esempio, Roberto Sottile ha parlato di autoctonismi relativi appunto a diversi aspetti della cultura materiale della Sicilia.
Allora, Leonardo Sciascia era sostanzialmente un diglottico, quindi praticava in casa il dialetto, perché negli anni 30, 40, 50, lui è del 21, ricordiamolo, il dialetto era la lingua madre per tutti quanti, però apprende anche in casa, grazie alle zie soprattutto, l'italiano. E il suo rapporto rispetto al dialetto è sempre stato un rapporto d'uso, innanzitutto, però lo ha escluso, scusate il bisticcio di parole, per esempio dalla sua scrittura, o quantomeno ha escluso i dialettismi più crudi. La sua scrittura non è una scrittura alla Camilleri come quella che conosciamo oggi, anche perché i tempi erano molto diversi, cioè il suo interesse era soprattutto quello di far approdare i suoi studenti, ad esempio, alla lingua italiana. Quindi oggi possiamo permetterci di parlare dialetto perché, come dice Gaetano Berruto, ormai siamo tutti quanti italofoni, ma la situazione era molto diversa ai tempi di Leonardo Sciascia.
Ecco, non si può dire, restando sul piano della lingua, che Sciascia sia stato appunto un linguista in qualche modo, come ricorda Salvatore Sgroi, che tra l'altro è autore di un saggio molto accurato sullo stato dell'arte degli studi linguistici su Sciascia. Eppure l'interesse appunto dello scrittore siciliano per le questioni della lingua è testimoniato in varie occasioni, ad esempio nel 1982 ricordiamo la riedizione nella collana da lui diretta per Sellerio della guida alla grammatica italiana di Alfredo Panzini, una scelta apparentemente inattesa e contraddittoria rispetto anche all'usus dello scrittore.
Sì, e tra l'altro l'82 è anche l'anno di Kermesse, quindi queste due date forse, cioè la stessa data in realtà, però li vedrei insieme. Cioè, dal punto di vista della memoria, in Sciascia è molto forte la presenza del dialetto, proprio in Kermesse, che è questa bella narrazione della sua parrocchia attraverso parole, stilemi, espressioni dialettali, emerge come la dialettalità faccia parte delle cose, faccia parte della realtà che noi abbiamo attorno, e questa realtà spesso viene conosciuta, almeno sui tempi veniva soprattutto conosciuta, attraverso le parole del dialetto. Ma questo non vuol dire che il dialetto sia stato sui tempi e sia anche oggi il codice attraverso il quale noi possiamo esprimerci o acquisire quella ascesa sociale che per esempio lui augurava per i suoi studenti, l'accesso ai saperi, alle scienze. Questo era un invito, ovviamente. E quindi in qualche modo ricorrere a Panzini voleva dire ritornare a un'idea di regola che per lui era altrettanto importante, tanto quanto quella della memoria.
Quale potrà essere a suo giudizio il destino del dialetto siciliano dopo la diffusa scolarizzazione e i sommovimenti etnico-sociali che hanno profondamente trasformato il nostro paese negli ultimi 50 anni?
Il dialetto tende a scomparire, su questo non c'è dubbio, ma d'altra parte voler conservare quello che deve morire è un'operazione un po' necrofila, ecco. Quindi se il dialetto deve morire, lasciamolo morire, vuol dire che sarà studiato nelle università, conosciuto da pochi, insomma, però insorgeranno altri dialetti, altre forme di dialetto.
Per quanto riguarda l'apprendistato morale, cruciale, come lei racconta, il ruolo del nonno paterno che lavorava nelle miniere di Zolfo e che aveva deciso di schierarsi contro la mafia e i suoi metodi, nonostante le figlie, le famose zie così importanti nella sua formazione, considerassero la sua onestà persino eccessiva. Ci furono poi altri maestri lungo la strada di Sciascia, incontri reali e letterari. Ci vuole accennare i principali?
Ma sicuramente lui ha degli incontri che lo portano a crescere a Caltanissetta, quando incontra, frequentando l'istituto magistrale, una serie di maestri che sicuramente lo aiutano a far venire fuori ciò che comunque in nuce era già presente anche nel giovanissimo Sciascia, e questo lo riconoscono per esempio anche i suoi ex compagni di classe delle scuole elementari che invece aveva frequentato a Racalmuto. Sicuramente una figura molto importante per lui è la figura del preside Luigi Monaco, che è proprio il preside di quell'istituto magistrale in cui peraltro lo incontrerà, senza però esserne studente, anche Vitaliano Brancati, di cui leggeva già i primi testi su Omnibus. Quindi sicuramente un ragazzo molto precoce anche nella scelta, molto deciso nella scelta dei suoi interessi, che poi sappiamo andranno soprattutto verso gli illuministi e soprattutto, come grande romanziere, verso Stendhal. Quindi da un lato Luigi Monaco, ma anche Giuseppe Bianca, che sarà il suo professore di filosofia, e dall'altro lato poi tutti i maestri incontrati anche attraverso le pagine letterarie, quindi una memoria in qualche modo letteraria che però si fa maestra di vita e di scrittura per Leonardo Sciascia.
Marina Castiglione, nella raccolta di atti su Leonardo Sciascia che ha curato con Elena Ricci, che sono dedicati a letteratura, critica, militanza civile, lei si occupa in particolare di un testo teatrale, L'Onorevole, in cui emerge chiaramente il suo pensiero sul ruolo dell'intellettuale e sui rischi del fare politica, che poi per lui scrivere era fare politica. Significativo mi sembra che considerasse il suo testo migliore I Salinari, perché contribuì a migliorare le condizioni salariali di chi lavorava nelle saline.
Veramente lo stesso Leonardo Sciascia dice che per lui scrivere si configura come una buona azione e che in qualche modo la scrittura non fa altro che continuare il suo impegno in qualche modo didattico già iniziato alle scuole elementari, quindi la sua capacità critica è sempre messa a servizio di una, chiamiamola, intelligenza collettiva che voleva sviluppare. E la vicenda dell'Onorevole, per esempio, uno di quei testi poco rappresentati, non venne rappresentato neanche al momento della sua scrittura, anzi venne cancellato dal calendario del Teatro Stabile di Catania e oggi non è affatto rappresentato, né, tornando alla prima domanda, è mai stato antologizzato. Eppure questa figura di questo insegnante di liceo, che comunque ha un'aura un po' di intellettuale all'interno della piccola comunità di provincia, via via va cambiando nel momento in cui assume appunto le vesti e i ruoli di politico, sicché tutta quanta la sua cultura, il suo sapere, apparentemente diciamo improntato ad un'etica del comportamento, si ribalta via via che gli atti procedono, quindi in qualche modo è metafora di come nessun individuo che sia coinvolto negli affari politici possa esprimersi forse dalla corruzione, neanche il più onesto e probo degli uomini.
Oltre ai suoi libri, Sciascia ci lascia anche delle parole particolari, delle espressioni che sono rimaste nel nostro immaginario. Penso naturalmente a Ciascuno il suo, qua qua qua, e anche ovviamente ai professionisti dell'antimafia, ma su questo forse c'è da dire qualcosa in più, da precisare.
Allora, su Omnium Initia qua 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 non mi esprimo, perché il professore Sbroi ha scritto delle pagine davvero illuminanti anche su questa figura, cioè su questa parola qua qua qua, che ormai viene utilizzata proprio per indicare la persona un po' da bene, la persona comunque che si presta a cambiare con il cambiare del vento. Riguardo ai famosi professionisti dell'antimafia, bisogna dire che questa espressione è del titolo del famoso, diciamo, articolo al Corriere della Sera dell'87, ma in realtà è un'espressione che non è presente nell'articolo e che lo stesso Sciascia in qualche modo non considerava un suo parto, quindi vuol dire che, come spesso capita, si è trattato di un intervento del titolista che ha sintetizzato il pensiero espresso da Leonardo Sciascia e di cui poi sappiamo anche il dibattito successivo nato in una polemica che in realtà fu una polemica sulla carta, ma non, che non riguardò i due protagonisti reali che erano Leonardo Sciascia e il dottore Nepalo Borsellino.
Sì, a questo proposito cito proprio le parole di Borsellino riferite da Matteo Collura. E intervistato dai giornalisti, lo stesso Borsellino dirà: la dichiarazione di Sciascia è stata usata da chi voleva smantellare il pool e infine alla fine ci è riuscito. E ancora, tra me e Sciascia non vi fu alcuno scontro, anzi al contrario, per me egli fu sempre un importante punto di riferimento. Ebbi con lui un paio di occasioni di dialogo nelle quali potei avere una interpretazione autentica del suo pensiero. Ecco, quindi invitiamo allora tutti a riscoprire i testi di Leonardo Sciascia e a recuperare appunto questa interpretazione autentica del suo pensiero. Vuole aggiungere qualcosa su questo in chiusura, Marina Castiglione?
Guardi, io penso di poter aggiungere che oggi ci manca moltissimo una figura come Leonardo Sciascia, ci manca proprio per il suo essere fuori da ogni ideologia, quando anche nella vicenda dei professionisti dell'antimafia frase con cui stiamo chiudendo, venne in qualche modo strumentalizzato il suo pensiero per piegarlo ad un interesse altro di tipo strumentale che ha fatto veramente non il bene della nostra nazione. E Leonardo Sciascia, sia che guardasse al prezzo del grano degli anni 50, sia che guardasse a questi fatti più generali e di politica neanche nazionale, diciamo pienamente internazionale, ha sempre avuto proprio quella dimensione etica estranea alla faziosità, cioè non aveva una tesi precostituita da dover portare alla luce, e questo gli consentiva quell'assoluta libertà di pensiero che appunto oggi sento che ci manca molto.